inaspettatamente sono riuscito ad avere questo senso, quindi intendo ringraziarvi di tutto cuore per questo.
Quindi poi prenderemo la situazione di meccanica razionale e la distanza di contatto e la soluzione di tutto il mondo. Tra le domande, per fare
e più o meno le questioni dovrebbero essere chiare, quello che non è chiaro non è chiaro.
Quindi iniziamo, ma prima di iniziare qui ci sarei io ovviamente. Ecco, vi dico solo pochi minuti per leggervi due o tre cosettine che vorrei che rimanessero nella vostra interiorità. Non sono mie, sono evidentemente citazioni, ma ce le portiamo dietro, così noi che ci incontreremo sul corridoio saremo i portatori sani. Ecco, io questa cosa qua la verifico ogni giorno e l'ho fatta evidentemente mia. Questa è una realtà che ci coinvolge ogni giorno. E questa è la zona di Spandau, ovviamente, di cui vi avevo parlato. So che non c'entra niente con il nostro corso, ma permettetemi di rubarvi qualche secondo per darvi anche questa immagine che mi è cara in qualche modo. Non che vi sia un parola, ma. Forse questa citazione esprime al meglio le ragioni per cui siamo qui e ci troviamo a studiare assieme. Vorrei, ecco, colui che non la conosce, colui che non può più provare la vita del settore, ma già quello che ha la differenza del settore è la vita. Quindi di essere nel senso del termine.
Ma no, scusa, una curiosità, però lui credeva in un dio di tipo panteista, non in un dio
sì, un sacco di scritti suoi in cui prende le distanze poi sì. Questo è il tuo dia. E questo risponde a quel mistero della matematica che si allinea con la fisica. Questa tenetela sempre a mente. Chaplin ebbe nella vita un sacco di amarezze terribili, compreso arrivare in nave negli Stati Uniti e ricevere il telegramma che lo obbligava a scendere al primo porto perché improvvisamente gli Stati Uniti gli avevano tolto la cittadinanza perché sospetto l'uomo di sinistra. Chaplin non ebbe mai il premio Oscar se non come premio Oscar alla carriera. Questo è il senso che mi segna bene.
Questa è veramente una tela del mente.
io.
Siamo qui a fare una cosa così controcorrente perché siamo folli. E allora ho voluto mettervi questa per rendere a voi merito dell'oggi della follia che vi porta qui. E di cui non ci avrei sapperato.
Chi ce l'ha di nuovo? Io non lo conosco.
No, però mi piace.
Sì, no, volevo
me la sento per
certo, un fisico, un letterato,
non lo so. So che non è un politico. Questo sono io. Allora, quello che dovevamo dirci prima di prendere commiato, ce lo siamo detti anche con le immagini. Adesso passiamo al lavoro. Allora, i libri sono infiniti, libri infinitesimi. Io quelli che vi indico sono quelli più immediatamente fruibili e ve li indico per difficoltà crescente. Ciascuno di questi non vi do un giudizio che non sarebbe certo a me dare, ma vi dico semplicemente che cosa ci potete trovare dentro, d'accordo? Allora, i pezzi di base, questo è un libro che assolutamente dovete leggere, è un libro divulgativo molto semplice, ma è semplicissimo e è un pochino come il canto di Leopardi, e lo leggete appuntate in momenti diversi della vita e ogni volta lo sublime. Riesce a rendere i concetti di base in un modo assolutamente straordinario. Avesse scritto solo questo libro, Einstein sarebbe un genio. E quindi procuratevelo e spupazzatevelo. È un libro che potete leggere e rileggere, riesce a rendere i concetti senza bisogno di nessuna formula, ma senza mai vulgarizzare niente. Quindi se ci sono persone che devono leggere questo libro, mi raccomando, siete proprio voi. Ho assoluta necessità di pensare, di poter pensare che voi leggerete questo libro e che sarà parte integrante della vostra biblioteca. Scusate se mi permetto di consigliarvi libri, ma credo sia parte integrante del corso. Anche questo leggetelo. Dal punto di vista fondazionale e metodologico, dal punto di vista di posizione di Bridgman, dal punto di vista dell'esigenza con certe operazioni, è assolutamente straordinario. Il primo riassume un po' la fisica e cerca di polverizzarla in senso buono. Il secondo fa invece più una riflessione sul metodo, dice questo si può fare, questo non si può fare, se fate questo succede quello, eccetera, eccetera, e vi chiarisce le idee su quello che è il rapporto che crea l'ansia tra la matematica e la fisica. Questo mi sa di cui parlavamo ieri, per cui il numero complesso sembra un virtuosismo, poi si scopre che invece la natura aveva, diciamo così, inventato prima di noi. Ecco, questo libro di questo genio è tutto costruito su queste riflessioni. Non è un libro perdibile, rinunciabile. Vi faccio osservare che tutti questi libri sono arrivati in Italia dopo la guerra, tradotti in italiano da quella meravigliosa casa editrice che era la casa editrice Einaudi. Quindi tutti noi siamo debitori di Patrizio De Giulio della nostra cultura, perché abbiamo potuto leggere questi libri che nell'originale erano in tedesco, se no soltanto il professor Pettorio li avrebbe letti. Bene, io vi ricordo che Giulio Einaudi non ha avuto nessun riconoscimento dalla Repubblica, non ha avuto nessuna laurea honoris causa, non ha avuto niente. Quando la sua casa editrice è andata a rivedere, il principe Giulio è stato anche dimenticato. Quella Repubblica che ha dato il titolo di commendatore a Raffaella Carrà e la laurea a Vasco Rossi non si è ritenuto il dovere di dare il riconoscimento a Giulio Einaudi. La casa editrice di Giulio Einaudi era l'unica casa editrice che teneva sempre a catalogo tutti i libri. Vi ricordo tra gli infiniti libri infinitesimi, uscito nel 1963, Storici Arabi delle Crociate, il primo libro in Italia della storia dei Crociati scritto dalla parte dei Crociati. Ora quella casa editrice è passata ad altra amministrazione e non è più distinguibile dalla Mondadori. Mi limito a dire che il libro Storici Arabi delle Crociate non è più in catalogo. Voi tutti conoscerete sicuramente il diario di Anna Frank, ma non sapete che sono due i diari di Anna Frank. Il diario che viene pubblicato da tutti in Italia è quello originale che la cultura italiana ha tagliato, che è quello in cui Anna Frank scrive nel suo diario che ha avuto il suo primo ciclo mestruale. E questo l'Italia non lo può scrivere. E quindi pubblica il diario di Anna Frank togliendo il ciclo mestruale di Anna Frank, perché Anna Frank se la deve cucire. L'unico che lo pubblica integrale è il principe Giulio. Oggi non è più a catalogo. Scusatela, ma vorrei prendere commiato da voi anche parlando di questo, se dobbiamo concepire l'idea dell'istruzione permanente. È giusto un po'? Quindi ricordatevi che Anna Frank, se deve essere credibile, non deve avere la moda. Più sessuofobi, e infatti, chissà perché è una nazione sessuofoba, è una nazione sporcacciosa. Beh, questo cazzo, se non lo vedete, io vengo a casa vostra, sono alla porta, voi aprite e ho cazzato sul caso. E voi sapete perché. Questo è il libro sull'operazione di Monte Bridgman, quindi il concetto di identità, concetto di operazione. Ricordate, ne abbiamo parlato e oggi ne parleremo con maggiore maturità, e indicando il pro e il contro di quella corrente di pensiero. D'accordo? Noi abbiamo fatto degli accenni, in questi due giorni di rivisitazione parleremo invece nel dettaglio del pensiero, però questo libro è assolutamente fondamentale. Tutti questi libri sono targati Bonivieri, perché nel 57 Paolo Bonivieri e il principe Giulio dividono la casa editrice e Paolo Bonivieri eredita tutta questa cosa. Attenzione, attenzione, i libri in prima edizione dal 45 al 51 della Einaudi sono ricercatissimi dai collezionisti, perché hanno una carta straordinaria che a distanza di anni rispetto a tutte le altre case editrici è perfetta. Perché? Perché il principe Giulio, quando finì la guerra e decide di cominciare a pubblicare questi libri, volle garantirsi che la sua carta fosse la migliore che non si poteva trovare da nessuna parte. Comprò un intero treno pieno di ritme di una carta speciale che l'Unione Sovietica usava per stampare un'edizione particolare della Pravda. Dopodiché, tagliando un foglio alla volta, costruì i libri di tutta quella carta, di tutto quel treno, e quei libri ancora oggi sono con una carta perfetta. Quindi ricordiamoci anche di questa cosa quando dovremo andare a rendere omaggio e onore. Ecco, insisto molto su questo libro. Insisto molto su questo libro. Giuliano Torato di Francia, domani vi proietterò un'intervista a Giuliano Torato di Francia. Giuliano Torato di Francia è uno dei massimi fisici italiani, ma è anche uno dei massimi storici e filosofi della scienza italiani. È stato uno dei primi, di Francia con la minuscola sta per Orleans, casomai non fosse chiaro, quindi il giovane 86enne Torato ha nobili lombi di antica data. Giuliano Torato di Francia è un grande studioso di elettromagnetismo, è un grande storico e filosofo della scienza a livello internazionale, è stato il primo a riprendere in mano il discorso di Federico Enriquez. È lui che tende a divertire la linea precedente. Tra i vari libri che ha scritto ce n'è uno bellissimo che si chiama Il rifiuto, considerazioni in sei serie di un fisico sulla realtà d'oggi, sempre dai Naudi, e poi questo libro. Perché è importante questo libro? Perché raccoglie le sue lezioni di fisico teorico alla Facoltà di Filosofia di Firenze. L'esperimento poi abortisce, ma il libro resta. Ovviamente da quando la casa editrice Einaudi è passata ad altra amministrazione, il libro è uscito di catalogo. Però ho cercato in qualche modo di procurarvelo nelle bancarelle. Non è un libro approfondito, in alcune parti è anche carente, per esempio rispetto a quello che facciamo noi, lui è molto più semplice, però è organico, uniforme, lo leggete dopo aver letto quello di Einstein, di cui è la prosecuzione, e voi avete già una visione che non vi crea più ansia, perché sentite di poter dominare i concetti. Anche quando lui l'azione per contatto e l'azione per distanza la fa in due pagine, senza rotori, gradienti e divergenze, però dice quali sono i limiti del pensiero di Newton. Ecco, quindi non potete prescindere da quel libro. È un libro bello in assoluto. Questo libro l'ho messo perché è un malloppo di fisica per studenti di medicina e altre cose, quindi fa tutta la fisica ma non la fa mai picchiando forte, quindi vi può servire come libro che ha il merito di avere l'intero repertorio della fisica classica e non tanti volumetti separati. Se volete avere il volume dove tutto sommato siete sicuri di trovare dentro qualcosa senza la crisi esistenziale di non capire che cosa, questo libro ve lo dà. E per esempio già incomincia a parlare dell'azione per contatto, evidenziando il ruolo della divergenza, che noi evidenzieremo nella seconda parte della mattinata. Quindi è un libro abbastanza importante, un libro che vi prego di leggere è assolutamente questo dovete leggerlo. Guardiamoci bene nelle palle degli occhi, ragazzi. Nessuno potrà mai dire di aver imparato la fisica studiando il Feynman. Tutti potremmo dire di aver capito la fisica studiando il Feynman. Feynman è un libro, è solo praticamente le trascrizioni stenografiche delle lezioni che lui fece nel 1963, quindi qualcosa di estremamente informale, di estremamente rivoluzionario. Infatti quando uscì nel 63 il libro fu un tonfo terribile, ma a distanza di anni è un libro di una genialità estrema. Non potete entrare nel Feynman di Giugni, ma dopo che avrete letto il Torato di Francia potrete sicuramente esporvi e leggere. Guardate che sto usando volutamente il verbo leggere, non studiare. Il Feynman non si studia, il Feynman è troppo amico per poter essere studiato. Il Feynman è un compagno di viaggio, ma vi dà un godimento intellettuale straordinario. Quindi non ci può essere un filosofo scientifico che non abbia nella sua biblioteca i volumi del Feynman. E poi non mi si può diventare più. Questo è lui, Sì, questo è dal 1976, non è più in catalogo, però lo potete trovare in biblioteca, lo potete trovare in Baragano, insomma, tutti quei cassetti lì. Questo è il libro che va preso a piccole dosi, però è completo. Il tensore vi fa capire che cos'è, il rotore vi fa capire che cos'è, il corpo elastico, le onde, tutto. Sono le lezioni che Enrico Persico fece a Firenze. È un capolavoro e nessun uomo di cultura che creda nella trasversalità può esserne privo. Va bene? Come vi ho già detto, io sono d'accordo con il professor Pettoello, gli darò l'elenco di tutti questi libri in modo che la vostra biblioteca di dipartimento si possa dotare di questi volumi che attualmente non ha, e sarà un segno di un cambio di rotta, d'accordo? Poi se mi vedrete passare con un pugnale nella schiena su una lettera direte che va bene, non è il punto di manata. Ecco, questo è un libro di meccanica razionale abbastanza impegnativo, non ve lo consiglio, ne avreste mortificazione e disagio, vi dico però esiste, vi dico che ho definitivamente preso la decisione di scrivere la dispensa, quindi con settembre voi avrete la dispensa con una matematica, fisica, elettromagnetismo fatto sul mio stile. Saranno volumi non graffettati, quindi ogni foglio sarà suscettibile di altri usi senza il problema della graffetta, però lì potrete trovare tutte le cose che ci siamo detti, d'accordo? I miei quaderni non moriranno grazie a voi. Questo libro quindi sappiate che c'è, però non vi avvicinate più di tanto, perché questo invece è solo un altro lavoro, ve lo metto lì, ma i tre volumi delle Civita Maldi. Ricordatevi però che le Civita Maldi esiste in una versione che si chiama compendio, di due volumetti più semplici, e ritrovate sta cortina. Cortina vende le Civita Maldi in versione ridotta a due volumi. Però questo, a parte il fatto che non lo trovereste in giro perché è alto antiquariato, sappiate almeno che c'è. Quantomeno se lo. Invece questo è il trattato maxwelliano che vi può servire dopo che avrete letto la mia dispensa per approfondire le cose. Se lo credete, si viene a fondo come gli altri scientifici la crisi dell'azione a distanza, il passaggio dell'azione a contatto, qui potrete consultare tutto il formalismo matematico. Il professore Emilio Gatti è stato il mio professore, il mio maestro. Nella copia delle Emilio Gatti di mia proprietà, la dedica di Emilio, sono così, ad Adri perché corregge i nostri errori.
È ancora vivo? È ancora vivo?
È ancora lui. Quando esce alla mattina, si mette su una cosa, esce, Lauretta, vado, Emilio, hai soldi in tasca? Ero presente. Ma certo, Lauretta. Emilio, vieni qua. Sì, fammi vedere il portafoglio. Lauretta, fammi vedere il portafoglio.
Lauretta non è neanche un soldo. Hai visto Emilio? Vieni qua, ti do i soldi. Questo non so.
C'è una casa sul lago.
Eh?
C'è una casa sul lago.
Sì? Non lo sapevo. Questo è il più prestigioso trattato di elettrodinamica che si è chiamato. Quindi ve lo indico, ma state là alla larga, perché è tutto in forma tensoriale. Almeno che sappiate che c'è.
Ma
questo invece è un testo di termodinamica che useremo e che comunque è accessibile. Questo lo useremo anche noi per i nostri incontri, quindi è una cosa. Questo invece è un gradino più su e vi direi di lasciarlo perdere. Posso girare? Qui passiamo all'altra. Ecco qua. Beh, il primo va letto, insomma, va studiato, va conosciuto per voi o qualche cosa di assoluto, ma penso che voi lo conosciate a memoria. Il primo dovete assolutamente. Il primo dovete assolutamente superarlo, non ce n'è. Ecco, io insisterei molto sul secondo. Il secondo, pur con tutte le riserve che si possono avere per i vari ragazzi, attenzione però, perché ci sono due vari ragazzi. Le vari ragazzi laureate in fisica teorica e Levando Ragazzi laureato in filosofia. Quello che parla qui dentro è Levando Ragazzi laureato in fisica teorica, quindi ce l'ho anch'io proprio per quello, se no non l'avrei. Quindi se mi permetto di imporvelo è perché qui parla il fisico teorico. Che cos'ha questo testo di bello? È un testo a dispensa e quindi ogni argomento ve lo spiega punto per punto, vale a dire quando si usa l'induzione, quando si usa la deduzione, quando, avete capito? Cioè tutti i concetti della spiegazione scientifica, gli strumenti, i metodi, le insidie, i dubbi che a volte voi avete, quando la matematica serve, quando no, cioè, lui tutti questi problemi li affronta ma proprio come fosse un ricettario per fare in cucina da mangiare. Quindi è uno strumento costruito proprio per allievi che poi devono chiarirsi questa idea. Quindi è uno strumento, anche per esempio ragazzi, lui fa il pensiero di Bristol, no? Ne fa i pregi, ne fa i grossi difetti e poi quando passa alla fisica teorica riapre completamente il discorso e lì veramente lui picchia duro. Quindi è un libro che assolutamente dovete avere, leggere, consultare e riconsultare. Mary S. è assolutamente imprescindibile. Questo libro tratta dell'azione a distanza e dell'azione per contatto, partendo da Cartesio e Giulio. Quindi tratta, è un malloco così, tratta tutti i problemi legati al concetto di spazio in un caso e nell'altro. Sapete che Mary S. è la più grande autorità nel settore, no? Per essere stata, insomma, la vetta irraggiungibile. Quindi leggere questo libro, che tra l'altro è scritto benissimo, presuppone che uno abbia qualche conoscenza di fisica matematica, ma voi ormai cominciate ad averla, quindi leggendo il libro di S vi appassionate. Quando per esempio Laplace cerca di dimostrare che l'azione newtoniana, ne abbiamo già parlato, tende ad una velocità altissima ma finita, perché così riesce a coinvolgere il concetto di spazio, la Mary S fa tutto l'esame. No, mi fa vedere il cilindro quando è rigido infinitamente, che quindi la perturbazione viaggia a velocità infinita, quando invece comincia a deformarsi, tutti questi concetti li tratta. Quindi è un libro che un filosofo scientifico, anche lei ovviamente è un fisico matematico e un filosofo come Agassi, come il grande Ludovico, eccetera, eccetera.
E questo mi deve servire per pensare che non è possibile fare l'una cosa ignorando o non conoscendo sufficientemente bene l'altra. È chiaro questo, eh? Se voi leggete Mary S, sentite che Mary S in fisica matematica è chiarissimo, sa perfettamente tutto quello che sta dicendo. Il libro successivo è un libro come quello dei ragazzi, la tecnica, il tecnicismo delle dimostrazioni, della costruzione dei teoremi, dei vizi, dei dati, delle cose, delle contraddizioni, di ogni cosa, sia in matematica che in fisica, lui dà tutti gli schemi, per esempio perché si può enunciare il principio di conservazione dell'energia, che valore ha un principio rispetto a un teorema, eccetera, eccetera. Quindi proprio da questo punto di vista formale è tecnicissimo ed è chiarissimo, perché ogni asserto si accompagna ad un esempio. L'ultimo è un libro assolutamente imprescindibile, a prescindere dal professor Pellone, che è quello che è. Il libro del 73 è godibilissimo perché parte dall'École Polytechnique, passa attraverso Arago, Ampère, Faraday, Maxwell, e da lì arriva alla meccanica quantistica.
Quello che ci chiama Ricotta?
No, quello è. Aspetta, Redondi. No, poi adesso il professor Pellone ha disellato il gruppo di pietà e se n'è andato. Schifatissimo, tra l'altro, perché diceva che con la scuola attuale non si è molto. Comunque quest'ultimo libro è un libro che va studiato bene, è bellissimo. Questo non faccio nessun commento perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, eh?
E siamo già al 2016 fin qua, eh? Cioè per leggere questa bibliografia siamo già al 2016.
Sì, se tutto va bene, avendo le giornate di 42 ore. Però il mio compito è quello di dare ai pigrotti la banda frequenza, poi questo è la banda giusti d'Oranna. Che cosa è questo qui? È esattamente un libro che tratta tutto quello che abbiamo in qualche modo accennato, cioè l'azione di Santa dello spazio geometrico, l'azione della posizione elettromagnetica, dove invece è un punto coinvolto a livello di inerzia, di elasticità, eccetera, ricordate. Quindi la filosofia scozzese. Tutto quello che abbiamo detto, noi l'abbiamo solo accennato velocissimamente, questo libro di 300 pagine, l'affronta punto per punto con le simultanee ricadute sociali, politiche, religiose e fisico-matematiche. Credo che questo libro della Doran sia, nel suo settore, il libro più bello che esista. Leggere questo libro vuol dire veramente capire la filosofia dinamica, quindi il modo di concepire lo spazio attribuendogli un ruolo meccanico, quello che dicevamo ieri di Max quando dice è teoria dinamica, perché quando parlo di energia pretendo di essere preso sul serio quando dico che è energia meccanica. Ecco, questo libro tratta tutto questo argomento. Uno che dovesse fare delle tesi su questi argomenti sappia che su questi libri qui può trovare un sacco di materiale. E la Barbara Tessidora con la Mary S il massimo. Anche questo è bello, però qui si va un pochettino al fine, eh? Perché qui, per esempio, il vortice molecolare di cui ieri parlavamo viene corredato di tutte le dimostrazioni, e allora la cosa sappiate che c'è, quantomeno, così lo potete citare in bibliografia. Qui però questo tizio, che è un grande storico della scienza francese, è anche un fisico matematico, per cui accompagna ogni affermazione in un settore con quella parallela dall'altra di natura fisico-matematica. Questo è un signor libro. Questo libro, che è divulgativo, vi racconta la matematica, per esempio, dicendo che il numero complesso è quello che abbiamo, è un manocco così, no?
mi fa tutta la teoria degli spazi, tutta la teoria dei numeri, tutta la teoria delle equazioni differenziali, ma ve la racconta, non ve la presenta a livello di teorema. Ed è quindi una narrazione che affascina.
È un malloppo, c'è anche l'edizione economica. Dovete, questo ragazzi, questo dovete leggerlo. E scusate se ve lo dico, non vi preoccupate, non vi preoccupate, non vi preoccupate se comprate un libro e non lo leggete subito. Non vuol dire che non avendolo letto subito avete buttato via dei soldi o vi siete autocelebrati. I libri non sono né come la bottiglia di Coca-Cola che va bevuta subito, né come le mutande che vanno comprate per necessità immediata. No, il libro è un amico che vi attende, saprà lui quando beccarvi. Se voi vi comprate questo libro, non ci sono dubbi, prima o poi lo leggerete, perché non c'è dubbio che la traiettoria di quel libro e la vostra traiettoria siano destinate ad incontrarsi. E allora lui saprà quando mettersi di traverso. Inoltre vi ricordo un'altra cosa importante, anzi due cose importanti. I libri non sono come gli elettrodomestici che li potete comprare quando potete e quando volete. Il libro che oggi è in catalogo domani sparisce. Se non lo comprate oggi rischiate domani di non trovarlo mai più o di trovarlo pagando il tripto o facendo una fatica che non finisce più. E questo è il primo punto. Il secondo punto, la leggenda metropolitana credibile secondo la quale voi alla vostra età non avete soldi e quindi non potete quei pochi soldi che avete impegnati per i libri, è una balla insigne, perché voi i soldi li avete pochi, avete la fortuna di averne pochi, ma se vi aspettate di averne molti di più dopo, non è assolutamente vero. Ma non perché voi poi non troverete un lavoro alla fine che vi renderà disgustosamente ricchi, ma perché dopo dovrete mettere su casa, pagare la bolletta della luce, comprare i pannolini al bambino, e alla fine la priorità di tutte queste cose vi metterà poveri in canna molto più di adesso. Quindi non dico che dovrete fare adesso la biblioteca dell'MIT, però vi dico, non collate l'illusione che tanto c'è dopo, perché dopo non ci sarà. Quindi quel libro, la strada che porta alla realtà, 14 euro mi pare, compratelo, leggetelo. Guardate, se lo leggete e non vi piace, venite da me e io vi rifondo la spesa del libro, tanto sono sicuro che vi piacerà. Non vi chiedo se mi sia piaciuto di dirmi incontrandomi: uè, avevi ragione, stronzo. No, vi dico, se non vi dovesse piacere, io sono pronto a ritirarlo e a restituirvi i soldi, perché sono sicuro di quello che vi dico. Questo Gesù Campo è il più perfetto libro che esista sulla teoria sulla filosofia della scienza applicata a quel periodo. E sappiate che esiste. Questo è il più bel libro in questo ambito, nella teoria delle lettere. Il docente che l'ha scritto è stato uno dei più grandi matematici del secolo, storici della scienza e filosofi della scienza di altissimo profilo. Ha scritto libri straordinari. Questo è un qualche cosa di meraviglioso. Ci vuole una vita per leggere questo libro, tanto è denso di concetti, di teorie, di formule, eccetera. Ma va tenuto letto e goduto. Sempre ben preso il nostro amico, eh? È in evoluzione dinamica, poveretto. Non dovete compratela. non dovete sapere che se dovete andare a leggere certi concetti voi li trovate.
Quanti volumi fa? Quanti volumi fa?
Sette. Questa è la K14, non so perché me la copriate, non sono così mascalzone da proporre. Occorre solo che A, sappiate che biblioteca c'è, B, sappiate che zio Adri ha scanalizzato un certo capitolo importante e lo metterà in scherzo. Pulito, quindi avrete tutto il colloquio scanalizzato da me. Mi sono fatto prestare dal Politecnico il volume che mi interessava per il mese di agosto. È proibito prendere a prestito il volume di enciclopedia al Politecnico, ma promettendo di ripagare in natura le segretarie, promessa che io non mantengo mai, posso fare a casa il libro. Quindi il libro, il file che voi avrete è il risultato di una promessa ricorrota solenne mai mantenuta. Né potrebbe essere mantenuta perché io non sono il mio tipo e quindi assolutamente non farei nulla. Beh, questo cazzo ragazzi non ce n'è, questa è la vostra bandiera, giusto? Questo è un libro che dovete avere. Si trova sempre più difficilmente in giro.
Anche voi
quanto?
Guardate su
quanto?
Quanto?
€300 ma no, ma €300 non due. 300 euro, 600.000 lire, un libro del genere come fa a costare? Un'opera del genere non può costare 600.000 lire.
No.
Ragazzi, guardate che il borghese illuminato si riconosce innanzitutto per come sa valutare i libri, eh? E non i gelati, le scarpe. No, no, costa molto di più, ma infatti bisogna fare un'altra cosa, c'è sempre un metodo. Voi dovete guardare in Apple Book o in Mare Magno, come cazzo volete voi, il prezzo di un libro, quindi sapere qual è il prezzo medio che vi chiederanno, e poi andare in certe bancarelle che esistono sempre, dove c'è un sacchiappone sballato qualunque, che c'ha un libro di cui non sa il valore, e a quel punto lo comprate lì. Io cercavo una stampa di cavalleria che non se ne trovava in giro. Era a livello di collezione una cosa che perfino Giovan Francesco Gonzaga, il pittore, era in competizione con me per chi la trovava prima, ma non c'era. E infatti nessuno. Un giorno capito a Verona, vado a scartabellare, vedo la stampa, la lascio lì come fanno i gatti, mi metto da un'altra parte, consulto con attenzione il resto mentre quello mi allupa. Gli chiedo tutte cose che non mi fregano un cazzo, che so che lui non avrà, mi infastidisco sempre di più, lui è sempre più in crisi perché sa che non venderà niente. Quando è bello pronto, dico: ma scusi, ma tutto quello che le ho chiesto, ma lei non ce l'ha, devo tornare a Milano, io ho capito. Ma sì, guardi, senta, giusto per non darvi in mano, per quello lì cosa mi dà? Cosa vuole? Era la stampa. Guardi, dice, se mi dà 100.000. E io prendo la stampa per 100.000, mi sono andato e adesso ce l'ho. Quindi fate questo anche per i libri, perché tanto se no vi fregano. Tenete conto di una cosa, che non andate a derubarli per un motivo molto semplice, che loro comprano l'ingrosso e vendono al minuto, quindi loro non la pagano la roba che vendono. E poi c'è addirittura una trasversalità, per cui quando vanno a smembrare gli appartamenti come delle iene, siccome ciascuno di loro ha un settore di influenza, tutti i libri vanno a quello che fa libri e tutte le pistole a quello che fa pistole, così prendono all'ingrosso il materiale che si trova, poi un pezzo alla volta lo vendono. Quindi a questo punto rendete giustizia al caro istinto che viene a distruggere tutto quello che aveva. Questa opera va posseduta, va comprata, va studiata, va letta, va amata, non ce n'è, non si può non avere mai, ma c'è ancora in giro per Milano un sacco di macchiarelle. C'è per esempio una macchiarella in Piazza del Baracca che ne ha ancora due copie, c'è una libreria in corso 22 marzo che ne ha ancora una, mi farò la mappa delle sulle bandierine. Anche questa è bella, l'ho trovata anche in edizione economica, fino all'anno scorso, da quando la UTE è passata ad altre amministrazioni, questa è stata sembrata e gli uniti venivano a venire in tutta l'edicola. Perché adesso se volete avere licenza e comprare sollecitazione, forse voi non sapete mai. La collana dei classici della scienza UTE, diretta da Ludovico Genova, in questo momento viene venduta ogni 15 giorni devi ancora comprando tutto un cinetto o TV sollecitazione o donna moderna. Non so se lo sapete. C'erano dei libri che il professor Pettuani lo cercava nella collana Utrecht e non riusciva a trovare e gli ero procurati andando a comprare tutto un cinetto. Capisco che fossero stati cominciato a Pallocrasi Today, la rivista che voglio fondare, ma mi è rimasto un cinetto. Quindi stateci attenti. Ecco, allora tutto quello che dovevo dirvi sulla bibliografia per la parte che abbiamo fatto, che stiamo facendo, è quello. Adesso parliamo dell'artefatto, va bene? Tutto questo materiale poi vi passo il CD e quindi metterete via l'elenco dei libri e salverete i cartoni animati che ci sono dei pacchiotti. Allora, adesso parliamo di un artefatto che non abbiamo citato quando abbiamo iniziato il corso, ma che adesso assolutamente, visto che cominciamo a prendere velocità, dobbiamo raccontare un po'. Vedete l'aria che si abbonda di cagnoni. Allora, siamo a Bologna nel 1907 e due strani individui, un grandissimo matematico, Federico Enriquez, e un ingegnere che insegna psicologia a Torino e studia filosofia della scienza, si associano e cercano di fondare una rivista che si chiamerà Scienzia, che viene stampata e gestita a livello manageriale a Milano, ma viene scritta a Bologna, che abbia come obiettivo finalmente la trasversalità della cultura. Su questa rivista si potrà scrivere di tutto, da matematica, storia, letteratura, e addirittura, benché si possa scrivere in qualunque lingua, è gradito l'italiano. Quindi in controtendenza rispetto a un mondo dove se le cose non vengono dette in lingua inglese sembrano non credibili. Ecco una copia assolutamente introvabile della rivista Scienza di proprietà della collezione Zivaldi. Questa era la rivista che faceva queste cose straordinarie e adesso vedremo qua. Questo è il grande Federico e questo è il grande. Ve lo immaginate oggi mettere in piedi una rivista in Italia che abbia nel comitato di redazione Einstein? Allora due cose: riuscire a immaginare che questi due poveri cristi mettevano in piedi una rivista dove c'era Einstein, riuscire ad immaginare che c'erano dei tassoni che riuscivano addirittura a far fuori una rivista così, perché tutte e due le cose separatamente hanno un miracolo in senso algebrico. Uno può anche accettare come credibile il fatto che un italiano riesca a mettere in piedi una rivista dove c'entra Einstein, ma che ci sia un altro italiano cretino che la fa fuori riesce un po' ancora più difficile, bisognerebbe arrivare ai giorni nostri per poterla pensare. E credetemi, far fuori la casa editrice Einaudi non è molto diverso. Sì, nel 1988 la rivista con 200 milioni di deficit chiude. L'Italia non si interroga davanti a quella rivista, nel frattempo morta da quando era nata, e né le autorità governative né gli industriali o chi altri riescono a tirar fuori 200 milioni per salvare una gloria nazionale. La rivista muore nella più assoluta indifferenza. Vi faccio presente che quando muore la rivista 200 milioni è la spesa media commerciata delle Telequiz. Signora, come si chiamava Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi, bravissima, 50 milioni, avanti un altro. Ecco, in quel momento quella rivista, nella completa indifferenza, muore. A Milano c'è una libreria che si chiama Libreria Bocca, in galleria. È una libreria che nasce nel Settecento. In questo periodo lo stava morendo perché l'amministrazione gli ha piazzato un affitto insostenibile e quindi la libreria sarebbe morta. La libreria ora è passata sotto la giurisdizione del FAI e quindi sopravvive, rinasce. Mi piace ricordare il cartello che c'era fuori. La libreria Bocca ringrazia, Milano ha ancora un cuore. Questa è la Milano di Maria Teresa, ovviamente, quella che ha un cuore e un cervello. E scusatemi, ma ne sono fiero. Io dico il teresiano politecnico di Milano. Naturalmente la rivista comincia ad affermarsi al punto tale che Enrico in persona viene incaricato di gestire un convegno di filosofia. Enrico, che è soltanto uno dei due o tre matematici più importanti del mondo nello studio della geometria proiettiva, si permette di gestire un convegno di filosofia. Gentile e Croce gli saltano addosso. Croce parlerà addirittura in modo sprezzante del involonteroso professor Enriquez. Volendo segmentare nella scienza, cerca nel centro per dirla con uno il suo metodo della circonferenza, e però è naturale cerchi uno proprio nulla. Facendo la filosofia scientifica non si scopre mai con la filosofia.
È terribile, eh? È terribile perché quei due non riusciranno.
La braccia mortale degli altri due, che stanno già interpretando il posto di sorgimento e quindi la condizione di un potere, sarà terribile. Vedete? Volonterosa professione rivista con zero ma scarsa preparazione si diretta in filosofia.
Non so se voi avete mai letto i libri dell'Enriquez.
Allora vi posso raccontare e ricordare che il nipote di Enriquez, il professor Lorenzo, allievo di Enrico Persico, ha ereditato la Zanichelli e in quanto nipote del grande Federico ha pubblicato tutta l'opera del nonno. Quindi trovate in catalogo ancora tutti gli scritti di Federico Enriquez. Il comune non c'è, non ci può essere se non l'unità materiale, quindi l'identità della cultura e la trasversalità, sentite come vengono commentati. Di comune non c'è, non ci può essere se non l'unità materiale del periodico, unità la quale non è quel vantaggio, quando è un vantaggio che si può credere, perché può essere anche un danno, è grave. Cioè questa gente non aveva neanche la diplomazia, sparava la testa uomo, sparava per uccidere. Quindi nel 1907 la rivista nasce, decolla con i redattori che adesso vedremo, sono gli anni in cui Einstein, che sta riflettendo sulla sua relatività, viene apposta a Bologna per conoscere i nostri scienziati, quindi c'è il bis rispetto a Maxwell. Einstein interrogato dice: quali sono le due cose più belle dell'Italia? Gli spaghetti e le civita, e questo qua spara in sto modo, eh?
Allora adesso vi leggo un attimino i collaboratori, così siccome potete pensare che io abbia esagerato e quindi vi siete tenuti sul pre-incazzamento, adesso vi faccio leggere il comitato di redazione e poi vi chiederete se qui qualcuno non era fuori di testa. Ah, non mi riesce facile capire come si possano non insegnare queste cose in un'università, per cui i giovani escono, non sanno il caso Zanzaro, l'abbiamo verificato ieri, ma non sanno neanche il caso Scienza, l'abbiamo verificato oggi. Ah, dimenticavo, io ho tenuto una conferenza alla sala Giorgio Gaber della Regione Lombardia, ho cominciato a parlare di queste cose, mi hanno detto che è stato il tempo, scusaci là. Quindi non è che appartenga al passato questa cosa, eh? Guardate, siete pronti? I matematici. Ah, Voltaire e Peano. Non so se occorre aggiungere altro, vero? Stiamo viaggiando bene, eh? Difficile prendere un comitato di redazione di questo livello e sparare con le parole scomposte di prima, eh? Poi giudicherete voi se quel passato non è ancora presente, non sta a me. Adesso sì, che sono cazzi. Siete pronti? Ecco, è una frase molto compendiosa quella di voi sareste fuori una lista del genere parlando del ponte loro professore Enrico. No. Ci avete una corda questa volta? No, è quello della trasformazione di Lorenz che anticipa. No, il tono valore era troppo ancora nella. Era ancora nell'uovo. No, ragazzi, vi rendete conto?
C'era
Lorenz,
doveva anche farcene
Freud. No, no, no.
Di quando è Lorenz il Freud. Se c'è Freud, potrebbe anche farcene
Freud. Sì, ma non è lui perché qui. No. No, no, certo, quello sicuramente. Ma non è lui. Non commento questi nomi, ma Marco e Wellington da soli può andare, no? Insomma, credo che sia addirittura difficile, ragazzi, pensare che si riesca ad aggregare figure così importanti. Io ho esitato molto per parlarvi di queste cose perché potreste dire che sto divagando, ma quindi ho aspettato prima di farvi un percorso e adesso però di mostrarvi anche la incredibile o no? E non finisce qui.
No, scusa, bastava fare un bonè a tutta l'università.
Ma non era quello il problema, i quattrini, ma bastava che non dessero un carro armato. Il problema era un altro, bisognava far fuori questo tipo di cultura, perché era l'espressione di una classe sociale nuova che doveva essere tenuta giù. E ancora il discorso del meccanicismo con la cortesia inglese ci fa avanti. Non era una questione gestionale. Ecco, anche questi erano un comitato di redazione. E allora a questo punto non ce n'è più per nessuno. Capite qual era il livello culturale e qual è stata la devastazione? La vittoria fu assoluta, e voi però ne siete le vittime. Permettetemi di dirlo. Vedete al fianco al professore Enriquez alla sua destra Einstein a Bologna con un tono che, se potete notare, non è poi di così grande arroganza, segno che sa che si sta trovando in mezzo a gente che magari non ha niente da imparare. Guardate sempre nelle fotografie la postura perché è un dato importante e vedete bene che il professor Einstein
non è che se la tira, si può dire che forse il professore Rickles in questo momento sta facendo l'ipertrofico di più, è vero? Questo mi dà il segno di un clima culturale e la gravità del danno. Ovviamente questa foto della collezione Zio Apri sarà a vostra disposizione. E stanotte, vi rendete conto, io sono stato in piedi tutta stanotte per scrivere queste cose, perché volevo, e non ve lo metto in conto per dire o quanto sei bravo tu, no, ve lo metto in conto per dire quanto vi voglio bene, se no sono un'altra cosa. Eccolo qua. Voi sapete che ogni editore cerca di non pubblicare libri con formule, perché sa che ogni formula matematica gli riduce di 1000 copie la vendita del libro. E questa è ancora la conseguenza del malcostume generato dalla morte di Scienzia.
E che adesso? Ci può pagare anche adesso?
No.
No.
Oh, adesso ti faccio vedere perché no. Capite la morte di Scienza che cosa è stata? Capite perché adesso noi siamo qua? Per metterlo in culo a croce? Senza la solita. Scusate, ma ci vuole tanto. Ecco, ti do la risposta. Questi sono i libri pubblicati all'estero. Guarda, Maxwell,
Fourier,
no, dico Bernoulli, l'hanno ostacolato sottraendo praticamente a Croce, a Rivers e a Vignano qualunque possibilità di entrare nei consigli dell'università a livello ministeriale. Tieni conto che il primo ministro della pubblica istruzione scientifico è Matteucci, il secondo è Pompino, tra l'uno e l'altro passano 60 anni e in quei 60 anni la banda dei Crociani fa in modo che al Ministero della Pubblica Istruzione e al Grande Consiglio Superiore dell'Università ci siano sempre persone esclusivamente di taglio pseudo-umanistico. Quindi toglie ogni potere decisionale agli altri e gli decide la vena non mandando più concorsi per le cattedre scientifiche. In questo modo muore tutto. Ricordatevi che la matematica italiana diventa grande nel momento in cui il Risorgimento decide di far fuori la fisica. Sono due motivi perché la matematica italiana diventa la più grande del mondo. Perché tutti i fondi di fisica passano a matematica, perché i fisici sono considerati politicamente inaffidabili. E poi perché non è che ha problemi di polvere di evitare a curarsi. È per quello che la fisica sparisce e ritorna con Fermi. Ma perché ritorna con Fermi? Perché chi c'è dietro Fermi? Orso Mario Corbino? Non dimentichiamoci che Maxwell viene in Italia negli anni in cui Matteucci è appena stato ministro della pubblica istruzione. Poi un vuoto, è chiaro che a questo punto loro escono completamente di scena. Infatti da quel momento Henry Wells passa il tempo a fare esami, tesi di laurea, incazzate, non fa nient'altro. A un certo punto è talmente stufo che, siccome gli fanno la guerra anche nella sua università, vuole far vedere di essere intellettualmente superiore ai colleghi. E sapete cosa fa? È incredibile. Dice: adesso ditemi una materia, io mi prendo 18 giorni esatti per studiarla, e dopodiché al prossimo seduta di laurea di quella materia gli esami li gestisco io. E questi gli dicono: va bene, prenditi botanica e biologia, va bene. Uno si mette 18 giorni, studia con un passo notte e giorno, al 19 giorno arriva e gestisce completamente gli esami dei laureati. Henry questo finirà poi male, perché con le lucidità sarà una delle vittime del ventennio. Ah,
Le vicine Italia del Ricoes abitano nello stesso palazzo a Roma. E tutti i matematici stranieri che passano per Roma si fermano direttamente in via Sardegna, dove abitano loro, e o al piano di Enriquez o a quello di Levi Civita trovano ospitalità. E quindi si crea un cenacolo di intellettuali che viene fatto fuori. In compenso la colonia di Ferraris in Italia dal 1902 non è più stampata. E Giorgi non è più stampato.
Scusa, e l'industria di quel momento lì non ha l'esigenza?
No, 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 perché noi siamo al terzo nuovo posto al mondo nella produzione di energia idroelettrica e abbiamo un contributo di ricerca a cavallo tra i due secoli che è dell'1 per 1000, il che vuol dire che lavoriamo su licenza. La teoria italiana è sempre: perché inventare qualcosa che è già stato inventato? Vediamo cosa pensa il grande Ludovico. In tempi credo che io, non perché abbia la voce stentorea, ma perché così siamo in sintonia, d'accordo? In tempi recenti si è manifestata una diffusa tendenza a relegare la filosofia entro i problemi dell'anima, lasciando alla scienza la responsabilità di far progredire la nostra conoscenza del mondo, quasi che i due compiti siano separabili l'uno dall'altro. Dopodiché prosegue: noi siamo completamente convinti che questo modo di procedere sia in aperto contrasto con lo sviluppo più significativo del pensiero antico moderno, e sia proprio la radice della chiave quindi da tutti denunciata nella cultura odierna, tanto in quella cosiddetta umanistica come quanto in quella specificamente scientifica. Questo è quello che dice il grande il nostro nome tutelato. Ho preferito questa notte riportarvela perché secondo me, concludendo questo nostro percorso, spero di non darvi la sensazione che sto divagando, perché sennò mi giunto subito sui gradienti dottori. Questo è il pensiero del nostro maestro, quindi è il nostro pensiero. E questa notte ero anche abbastanza lucido, anche per su un'altra, tira la giornata. Ora, se è impossibile pensare a questo, com'è possibile pensare a una scienza che prescinda dalla filosofia e una filosofia che prescinda dalla scienza? Portatore di verità rivelata. Infatti, quanta fatica state facendo voi per fare in modo che non siano più verità rivelate, ma siano il risultato di un processo logico che voi acquisite con consapevolezza, è vero? Se è troppo doloroso quello che vi sto dicendo, io mi fermo. Non è rivolto contro di voi,
Sembrano spontanei.
Non vedo più luci.
Sembrano spontanei.
Non lo so.
Non sembrano spontanei.
Questa notte è buona, ma insomma. Ci sono fatto due discussioni di caffè, ma ogni tanto. Quindi quando ho scritto questa cosa ero anche incazzata. Vedete che in fondo ho messo che il dinamico diventa un semplice aggettivo, mentre noi oggi sappiamo che cosa vuol dire, è vero? Ce lo siamo detti che cosa vuol dire dinamico. Normalmente uno non sa cosa sia. In realtà la cultura non può essere considerata contemporanea se non ha insieme una valenza che consente la ragione del valore della scienza e della tecnica. Una cultura che prescinda dal confronto con la scienza è infatti una semplice edizione di altri temi. Reciprocamente, una formazione scientifica che ignora il proprio fondamento umanistico è puro addestramento.
e segue pertanto per il matematico e il fisico, ma anche per l'ingegnere, la necessità di non essere iscritto alla tradizione opera di integrazione e di arricchimento che in modo esclusivo può provenire da tradizione integrata, soprattutto trasversale, quella di scienza. Ma chi cazzo è che non... Se ciò non accadesse, ne risentirebbe il suo ruolo, il ruolo di uomo pensante, portatore di sentimenti e di ragionamenti. E con esso la sua stessa professione, a quale non può in alcun modo essere separata da tanti lavori. D'accordo?
Ma è ragione del danno provocato da questi due, perché anche nella riforma scolastica, io mi sono sempre chiesto, ma adesso capisco il perché, diciamo di poi, che senso aveva fare i due licei, uno scientifico e
un altro? Beh, proprio tutto nasce in quel terribile 1907, da cui non ci siamo mai più liberati. In quel momento la cultura italiana ha ricevuto un colpo mortale. Ma pensate ragazzi, scusate se ve ne parlo, un colpo mortale dove nessuno può dire ma non me ne rendevo conto, perché cazzo di Buddha, un comitato di redazione di quel tipo lì non ce l'aveva nessuno. No. Ma vabbè, anche Buddha comunque avrà avuto, se preferisci, pene di Buddha. Quindi è stato un omicidio premeditato, giusto? E questo è altrettanto vero. Quando io prima vi ho parlato di Giuliano Toraldo di Francia, ho capito perfettamente che voi non lo conoscete. Ed è incredibile, perché è all'estero addirittura il presidente di una, insomma, è un'autorità a livello mondiale, e in Italia non lo si conosce. Quando gli ho detto: professore, ma lei è consapevole di essere l'erede di Enriquez? Sì. In che senso? Nel senso, dice, che mi prenderò le stesse bastonate. Quindi il fatto che voi non conosciate Giuliano Toraldo di Francia, domani vi trasmetterò la sua intervista, è ancora la coda lunga del 1907, capite? È uno dei massimi scienziati al mondo ed è uno studioso di altissimo profilo. I suoi testi sono tutti pubblicati all'estero e poi tradotti in italiano. Vedete, anche questo è scontato. E anche questo è tragicamente vero. Il qualunquismo di Enrico Fermi non può che lasciare di sale. E anche questo è scontato. Ancora, crucialmente, la scienza serve solo come conoscenza efficace per dare dei risultati tecnici. Non c'è nient'altro. Bene, prestazioni pratiche vorrei precisare, quelle della termodinamica e della meccanica nazionale, perché non vorrei adesso che qualcuno si lasciasse trascinare verso la prelettura. Quindi questa, ragazzi, è la diagnosi. Questa almeno te l'ho detto prima, che vuol dire? E questo voi lo sapete meglio di me. E questo pure. E questo anche. Credo che passi.
Siete d'accordo? Quello lì sono io. E questo è il messaggio che vi do davanti a quella consapevolezza. Dovete uscire voi da quella realtà. Non a caso che c'è una fotografia bellissima del 2005 a Roma, nel 1935, mentre in cerca della madre per me, la medaglia d'oro alla mamma. Cosa ne pensate di questa realtà che passa attraverso la rivista Scienza con tutta la devastazione che ne è seguita? Ma attenzione però, potreste essere portati a pensare che tutto sia nato non si sa bene quando, negli anni 50 e 60, e che come è nato sparirà. Ma se cominciate a pensare che dal 1907 la cosa va avanti con questa sistematicità, dovete dedurre che c'è qualcosa che forse non va. È giusto? E capite anche che dietro a questa operazione c'era la presa di un potere. E la formazione di classi sociali e culturali e dirigenti che erano strutturate su quell'idea e su quel mantenimento. Giusto? Quindi, scusatemi se vi ho fatto perdere tempo con questa divagazione che mi è costata una notte, ma dovevo sollecitarvi da questo punto di vista, perché solo così adesso la vostra prosecuzione degli studi in campo scientifico potrà avere un'altra consapevolezza e un altro spessore, giusto? A questo punto io faccio un po' di formulette alla lavagna, eccetera, e poi riprendiamo e rifacciamo tutto il percorso, eccetera. Su questa cosa di Rignano e di Enrico, cosa mi dite? No?
Vi lascio in differenza? SP, tutto il male possibile, possiamo dirne, cioè di Croce, Gentile, di tutte le schifezze.
No, ma questa cosa di Scienza è... Forse non avevate neanche in mente che ci fosse un comitato di redazione di quel livello, vero? E forse non potevate neanche pensare che l'Italia potesse avere un potere di aggregazione che arrivava a quel livello, è giusto?
Cosa peggiore con un soccorso come questo, forse non è neanche il soccorso in sé, mai che le persone, che nessuno lo sappia, che le persone siano dimentichi.
Sì.
Forse questo è il vero valore di questo.
Sì, sì. Comunque, io l'unica cosa che volevo fare era raccontarlo e darvi quelle domande come riflessione. E il resto adesso passa a voi, per quello che scrivo a me, ai miei dragoni, a voi, a me, dragon, perché adesso il gioco è vostro.
Ma gli altri componenti della
testa
della
visione della federazione, niente, erano tutti stranieri, che a un certo punto non è che avessero da
prendere, dico che fanno anche le immagini.
Oh beh, ma su quella non è che, anche perché poi l'Italia in quegli anni si avviò su una traiettoria per cui non correva rischi, non aveva più niente da perdere, no?
Quindi
allora eravamo già finiti prima ancora di cominciare. Io vi suggerirei di approfondire questi temi e di dare una risposta alle domande che prima vi ho posto e di andare a rileggere tutto quello che Enrico e Serignano hanno scritto su questo problema. Ci sono montagne di libri che loro hanno scritto e in questi anni ci sono convegni a Bologna che stanno riportando fuori il tema. E proprio l'anno scorso è uscito un libro che trovate anche da Cortina, intitolato Quando Einstein parlava italiano, che si riferisce proprio al problema di questo gigantesco comitato di redazione che era tutto declinato in italiano. Va bene?
Cosa, secondo me l'idiozia ha vinto ancora di più, perché se penso che il ventennio aveva come principio l'autarchia, in un regime di autarchia c'è il bisogno di fisici e di scienziati,
ma non è un problema, c'è un problema più grave, cioè tutto ciò che si ha, a cui viene dato valore è dato dalla prestazione della capacità, e da una parte da una cultura umanistica, perché nel senso se siete delle interviste, anche delle scelte, delle tre modi che dice, avrà le scelte, una cultura umanistica, cosa che cambia il cuore, ma il cuore non c'è, non vuole. Quindi da una parte la cultura umanistica è svalutata come una cultura rispetto alla prestazione tecnica, dall'altra parte la cultura di tipo scientifico è ridotta alla finalità della prestazione tecnica e quindi non viene intesa come ricerca, cioè manca una considerazione culturale generale, perché la ricerca è importante.
Però vorrei anche ricordarvi che noi siamo figli della controriforma, lì tornano i conti senza agevo. Comunque la lezione non può essere un dibattito, purtroppo io non posso farlo, e quindi se avete bisogno di un attimo di pausa perché vi ho stufato abbastanza, fatelo pure, se no io riprenderei come formula. Preferite fare 2 minuti di pausa?
Sono finite le prime 2 ore, facciamo pausa e partiamo per la
prima. Va bene. Io vorrei avere la certezza di non avervi rotto troppo. Mi sono giocato una notte per fare sta roba, però
era in quarta ginnastica.
Ti offriamo un caffè?
Perché mi sono invitato per Suiza
devo fare un paio di copie però.
Ah, ecco.
Volevo andare solo adesso,
fare un paio di copie. Quando devo
cominciamo?
Eh?
Prima che cominciamo, devo andare.
Quanto posso andare?